Allora, vogliamo continuare con il ciclo di predicazioni, la concretezza della fede attraverso i salmi. Come sappiamo, quest'anno le abbiamo dato il titolo Un'estate per celebrare Dio giudice e sovrano. Quindi siamo arrivati, come è già stato detto stamattina, al Salmo 72. Chiamo Salvatore per la lettura di questo bellissimo Salmo, quindi vi invito ad aprire a ognuno di voi le vostre Bibbie per la lettura. Salmo 72.
Gloria del regno messianico, di Salomone. O Dio, dà i tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re. Ed egli giudicherà il tuo popolo con giustizia, i tuoi poveri con equità. Portino i monti pace al popolo e le colline giustizia. Egli garantirà il diritto ai miseri del popolo, salverà i figli bisognosi e annienterà l'oppressore. Ti temeranno finché duri il sole, finché duri la luna, di epoca in epoca. Egli scenderà come pioggia sul prato falciato, come acquazzone che bagna la terra. Nei suoi giorni il giusto fiorirà e vi sarà abbondanza di pace, finché non vi sia più luna. Egli dominerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. Davanti a lui si inchineranno gli abitanti del deserto, i suoi nemici morderanno la polvere. I re di Tarsis e delle isole gli pagheranno tributo, i re di Seba e di Saba gli offriranno doni. Tutti i re gli si prostreranno davanti, tutte le nazioni lo serviranno, poiché egli libererà il bisognoso che grida e il misero che non ha chi l'aiuti. Egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso e salverà l'anima dei poveri. Riscatterà le loro anime dall'oppressione e dalla violenza e il loro sangue sarà prezioso ai suoi occhi. Egli vivrà e a lui solo sarà dato oro di Seba. La gente pregherà per lui tutto il giorno, lo benedirà sempre. Vi sarà abbondanza di grano nel paese, sulle cime dei monti. Ondeggeranno le spighe come fanno gli alberi del Libano e gli abitanti della città fioriranno come l'erba della terra. Il suo nome durerà in eterno, il suo nome non si conserverà quanto il sole. Si conserverà quanto il sole. Gli uomini si benediranno a vicenda in lui. Tutte le nazioni lo proclameranno beato. Sia benedetto Dio, il Signore, il Dio di Israele, egli solo opera prodigi. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso e tutta la terra sia piena della sua gloria. Amen, amen. Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Israele.
Amen, grazie. Allora, è stato già detto stamattina che questo Salmo è di Salomone. Però per dire la verità, nella mia prima lettura di questo Salmo ho notato subito questa apparente contraddizione, perché se vediamo nell'intestazione dice appunto Salmo di Salomone, c'è scritto nella versione quella che abbiamo noi, c'è scritto di Salomone. Poi vediamo l'ultimo versetto, come abbiamo letto, qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Isai. È stato detto appunto che è finito anche secondo libro dei Salmi, che finiscono in questo versetto, questo Salmo, diciamo. Però, per rispondere ancora a questo interrogativo, ho consultato anche il tesoro di Davide e Spurgio. Ci sono molte opinioni su questo apparente contraddizione, però Spurgeon dice così, e penso che è molto chiaro, lo stato per me, penso che anche per ciascuno di noi può esserci. Allora, con alcune riserve, suggeriamo che lo spirito e il contenuto del Salmo sono di Davide, anche se era troppo vicino alla morte per metterlo per iscritto e per dargli forma. Quindi Salomone colse il canto che suo padre pronunciò in punto di morte, lo mise in versi e senza derubare suo padre fece proprio il salmo. Ipotizziamo quindi che non si tratti di una preghiera di Davide, ma che sia un salmo di Salomone. Senza ombra di dubbio però, questo salmo, come abbiamo visto anche nell'intestazione, allude a Gesù Cristo e la gloria del suo regno, sia così come è adesso che come sarà rivelato nella gloria dell'ultimo giorno. Quindi il salmo di questa mattina ci invita a ciascuno di noi a riconoscere il Re dei Re e alcuni dei suoi attributi. Appunto, il titolo della predicazione, ho pensato: vuoi essere governato dal vero Re? Tre sono i sottotitoli che vedremo. Allora, in primo luogo, riconosce la sua misericordia. Secondo, riconosce la sua sovranità. Terzo, riconosce la sua grandezza. Mi faccio una domanda che penso che nessuno potrà rispondere, perché la verità non lo sapevo neanch'io. Allora, quanti re ci sono in tutto il mondo? Approssimatamente, potete dire quanti più o meno pensate? Quanti re ci sono in tutto il mondo adesso, in questo periodo? È difficile, perché lo sono andato anch'io su internet a vedere. Allora, dicono che ci sono 44 monarchie nel mondo. Ovviamente, a parte Carlo III, che è più vicino a noi, altri re, principi e sultani regnano in decine di paesi molto diversi tra di loro, ma che sulla carta sono tutte monarchie. Però, come sappiamo, i re terreni hanno la loro ascesa e la loro caduta. E regni e re che esistono anche in questi tempi, prima o poi finiscono. Ma c'è un regno e un re che non avranno mai fine: il regno del Messia. Questo re e questo regno sono incrollabili e eterni. Un re la cui grandezza è del tipo più nobile e che non viene a mancare in nulla della gloria di Dio. Per quanto riguarda la sua natura, il suo carattere e le sue relazioni, è strettamente adatto a governare. In Gesù Cristo si trovano giustizia e giudizio, ovviamente come in Dio. Il suo regno rimarrà per sempre. Il regno del Messia, fondato sulla giustizia che viene da Dio, non avrà mai fine. Solo in questo regno si può godere della vera libertà, dell'uguaglianza e della fraternità nel senso più vero. Vuoi conoscere questo re? Vuoi essere governato da lui? Allora vediamo il primo punto. Riconosce la sua misericordia. I versetti in considerazione sono dall'1 al 7 e poi il 12 al 14. Come abbiamo visto, allora, nei primi due versetti il salmista prega che il nuovo re sia incoronato per diritto e che riceva la sapienza divina. Infatti il salmista disse: o Dio, dai i tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re. Come sappiamo, Davide e Salomone erano, sotto certi aspetti, grandi re, e la loro grandezza, per quanto fosse reale, derivava dalla loro dipendenza da Dio che li aveva stabiliti. Infatti il loro primo dovere era governare se stessi e il loro popolo secondo la legge di Dio. Però sappiamo che loro hanno peccato e offeso Dio in molte occasioni, in diversi modi. Per esempio, se vogliamo avere una lettura diretta, possiamo leggere, adesso non lo facciamo però, Seconda Samuele capitolo 12, dove si parla del peccato di Davide. Poi possiamo leggere anche Prima Re capitolo 11, dove si parla dell'idolatria e il peccato di Salomone. Proprio per questa ragione però il salmista identifica che ci sarà un re al di sopra di ogni re, un re pieno di misericordia, in modo particolare verso i poveri, dice il testo, verso i bisognosi, miseri, infelici e umili. La misericordia di questo re è una peculiarità principale di tutte le descrizioni del suo regno. Infatti al versetto 4 Il salmista dice: egli garantirà il diritto ai miseri del popolo, salverà i figli del bisognoso e annienterà l'oppressore. Poi al versetto 12 dice che libererà il bisognoso che grida e il misero che non ha chi li aiuti. Al versetto 13 dice: egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso e salverà l'anima dei poveri. Al versetto 14 dice che riscatterà le loro anime dall'oppressione e della violenza. Allora, se facciamo un po' una mente locale, quanto sono vere queste azioni nell'opera e nel ministero del Signore Gesù? Lui era ed è pieno di compassione. Quando il Signore Gesù era nella carne, la sua natura intera era agitata dalla commiserazione per quelli che soffrivano davanti a Lui. Ovviamente, se leggiamo i Vangeli, ci sono molti passi che parlano della compassione, della misericordia di Gesù. Possiamo vederne solo due o tre passi. Allora, in Matteo capitolo 20, versetto 3, leggiamo queste parole. Due uomini ciechi sedevano mendicando lungo la strada e quando sentirono che Gesù sarebbe passato di lì, si misero a gridare: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù allora si fermò, li chiamò, li interrogò e loro sembravano avere avuto la piena conferma che lui poteva e voleva restituire loro la vista. Così Gesù ebbe compassione di loro, toccò i loro occhi e immediatamente loro ricevettero la loro vista. Poi nel Vangelo di Marco, capitolo 5, dei versetti dall'1 al 20, si parla di un indemoniato. Gesù incontrò un uomo così posseduto da un demone, tanto da essere diventato pazzo, a tal punto che, invece di credere in Cristo o chiedergli di guarirlo, questo spirito che lo possedeva lo costrisse a dire queste parole. Al versetto 8, leggo capitolo 5 di Marco, versetto 8: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Quindi questo demone, questo uomo, preferisce sollevarsi contro Cristo piuttosto che chiedere la guarigione. Ma Cristo, mosso della compassione, mosso della misericordia, si preoccupò affinché il cattivo spirito uscisse dall'uomo. Poi in molte altre occasioni Gesù mostra misericordia non solo delle singole persone, ma anche delle moltitudini. Alla vista delle grandi congregazioni che si radunavano per ascoltarlo, il nostro Signore Gesù spesso era mosso dalla compassione. Talvolta era perché loro avevano fame e svenivano, come quando nel pieno della sua misericordia moltiplicò i pani e i pesci. Matteo capitolo 14, versetti dal 13 al 21. Nostro Signore quindi era pieno di misericordia. Dovunque egli si fermava o passava, mettevano gli ammalati per le strade. Marco 6, 55. Lui non poteva stare in piedi o camminare senza che lo spettacolo dei loro lettucci tormentasse i suoi sentimenti. Quindi nel pieno del suo ministero, il Signore Gesù stesso disse ai suoi discepoli, in Matteo capitolo 11, versetto 4 e 5, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, e gli zoppi camminano, e i lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunziato ai poveri. Quindi Gesù era ed è pieno di misericordia. La sua vita è grazia totale. Ciò che fa è amore e la sua presenza fra gli uomini è gioia. Non c'è altra pioggia che possa ristorare come fa lui. Infatti il salmista al versetto 6 dice: egli scenderà come pioggia sul prato falciato, come acquazzone che bagna la terra. Che bellissima questa immagine. Infatti la pioggia è la cosa più necessaria e appropriata per la terra arida e non solo. E così Gesù è assolutamente necessario per ciascuno di noi. L'azione del Messia è benefica come l'acqua che scende sulla terra producendo cibo e vita. Egli è il principe della pace, ci dice il versetto 7, cioè egli farà fiorire la pace finché non si spenga la luna. Quindi la sua pace rimarrà per sempre. Quindi possiamo dire allora che parole di Salomone descrive il modo di governo del Messia. Questo regno è caratterizzato dalla giustizia. Gli amici non sono indebitamente favoriti, né i nemici puniti ingiustamente. Si prendono in considerazione la condizione e gli interessi di tutti, specialmente dei poveri. Quindi la giustizia si mescola con la misericordia. Non solo infatti il Signore Gesù libererà dai loro crudeli oppressori in questa vita, ma darà anche salute e vita alle loro anime, ci dice il versetto 14. Quindi riconosciamo la misericordia di Dio in Cristo Gesù, perché gli oppressori sono dei grandi distruttori, ma siamo consapevoli che verrà il momento della loro distruzione in cui saranno completamente distrutti. Il peccato, Satana e tutti i nostri nemici saranno schiacciati dallo scettro di ferro del re Messia. Solo Cristo può rendere uomini giusti, modellando di nuovo le loro menti mediante lo Spirito Santo. Allora, quanto sarebbe grande la nostra gioia se riconoscessimo la misericordia che sta dietro alle quinte delle benedizioni che godiamo tutti i giorni. Quindi l'invito del salmista per ciascuno di noi è che possiamo riconoscere la misericordia e la compassione di Dio. L'opera di valore infinito è la misericordia che Dio ha avuto per noi mandando Gesù Cristo in croce per subire la nostra condanna, che ovviamente senza di Lui sarebbe stata l'eterna separazione da Dio. Cari fratelli e sorelle, se meditiamo sulla croce di Gesù Cristo, ci renderemo conto che la misericordia di Dio è infinitamente grande. E voi, cari amici, se non siete ancora dei credenti, se non siete ancora salvati da Cristo e in Cristo, siete ancora dei nemici di Dio e in quanto tali siete sotto la condanna eterna. Quindi avete urgentemente bisogno di correre a Cristo con tutto il cuore per trovare in Lui la misericordia e il perdono. Il fatto stesso che Dio vuole perdonare è già un atto di misericordia. Cari amici, non esitate, Egli non rifiuta nessuno che viene a Lui con il cuore umile. Presentatevi a Cristo riconoscendo il vostro peccato, riconoscendo che siete sotto condanna, ed Egli vi accoglierà. Così vediamo il secondo punto: riconosce la sua sovranità. Versetti che vedremo è l'8 all'11, poi 15 e 16. In questi versetti possiamo allora intravedere che l'invito del salmista a riconoscere la sovranità di Dio. Però chiediamoci, cosa intendiamo per sovranità? Allora, sovranità fa riferimento all'assoluto, totale governo e controllo su ogni realtà. Ovviamente un governo che solo Dio possiede. Il suo governo e la sua autorità appartengono esclusivamente a se stesso e solo Lui esercita pienamente questo governo nella sua immensa creazione, dando ai Suoi di riconoscerlo ed esaltarlo con uno spirito di autentica adorazione. Quindi nessun altro re su questa terra avrà una autorità assoluta. Tutti dipendono dal re dei re. Infatti al versetto 8 il salmista scrive: Egli dominerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. Quindi tutto. Dio il Signore ha formato per mezzo della sua potente parola l'intero universo. ed è proprio lui che preserva la sua esistenza. Egli è sovrano, niente e nessuno sfugge al suo dominio. Infatti al versetto 9 ancora il salmista dice: davanti a lui si inchineranno gli abitanti del deserto e i suoi nemici morderanno la polvere. Quindi la realtà della sovranità sta nel fatto che Dio è sovrano anche per quanto riguarda gli uomini malvagi, cioè i suoi nemici, perché loro morderanno la polvere, dice, cioè si inginocchieranno anche loro, anche se essi non riconoscono e di solito le rifiutano. Essi però, cioè i nemici di Dio, non possono alzare un mignolo, non possono compiere un singolo atto malvagio senza che questo sia sotto l'assoluto controllo di Dio. Ma ciò non li rende ovviamente inescusabili della loro malvagità. La sovranità di Dio è allora un argomento delizioso per i poveri in spirito, ci dice Matteo 5,3, perché essi amano vedere l'Eterno esaltato nel suo regno e non contengono con lui per esercitare le prerogative della sua corona. I suoi sudditi offrono preghiere per lui continuamente, ci dice il versetto 15, così come fanno tutti i veri cristiani quando pregano: venga il tuo regno, Matteo 6, versetto 10. Sempre Spurgeon, commentando il versetto 15, dice che perseverare nella preghiera è il precetto fondamentale del regno del Messia e implica che l'Eterno continuerà a benedire. Cari fratelli e sorelle, noi che per la grazia di Dio abbiamo creduto in Dio e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, abbiamo il privilegio della perseveranza nella preghiera, come ci invita l'Apostolo Paolo in Efesini 6,18, ovviamente se riconosciamo la sovranità di Dio unitrino. Dobbiamo allora riconoscere e confessare la sovranità di Dio, così come lo fa Davide in un altro testo, cioè Prima Cronaca, versetto 29,11, un bellissimo testo che dice così: a te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Niente e nessuno può tentare di sottrarre qualcosa alla sovranità di Dio. Infatti il Figlio di Dio, il Messia promesso, non solo avrà i territori, tutta la terra, ma avrà l'omaggio delle gente, dice il versetto 9. Davanti a lui si inchineranno gli abitanti del deserto. Al versetto 10 disse che anche i re le porteranno, offriranno doni. Cioè il re, il versetto 10 dice: i re di Tarsi, i re delle isole, gli pagheranno il tributo. I re di Seba e di Saba gli offriranno doni. La gente pregherà per lui tutto il giorno, il versetto 15, come abbiamo letto. Quindi tutti i popoli si sottometteranno al suo yogo. Tutti quanti devono inchinarsi, pregare, offrire lode e adorazione all'unico e vero Dio, Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. Tutti i re, tutte le gente, tutte le nazioni prima o poi si posteranno davanti a lui, per compiere il loro dovere verso lui o per ricevere la loro condanna. Essi, cioè tutti, cadranno davanti a lui, sia come suoi sudditi volenterosi, sia come suoi prigionieri vinti, come supplicanti per la sua misericordia o come attendenti del suo giudizio. Tutti quanti, cari fratelli e sorelle, come dice anche 2 Corinzi capitolo 5 versetto 10, tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Allora, quale conforto, quale sicurezza, quale privilegio sarà per coloro che confessano e riconoscono la sovranità di Dio? Infatti l'Apostolo Paolo, parlando proprio della speranza gloriosa dei figli di Dio, dice che non ci sarà nessuno che ci accuserà. Lui dice così in Romani capitolo 8, versetto 33 al 35. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che ci giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Quindi nulla può contro l'immenso amore di Dio. Dio è santo, sovrano e glorioso, e a Lui solo aspetta di diritto l'onore e l'ubbidienza totale dall'uomo. Davanti a un Dio così grande, sovrano e meraviglioso, non possiamo mai perdere la speranza, perché la promessa di Dio che attraverso il Messia porta la pace e la giustizia in questo mondo corrotto e perverso, deve spingerci a lavorare per il suo regno. Perché, come sappiamo, nessun uomo, nessuna donna ha pace in Dio. Nessun uomo, nessuna donna vuol riconoscere la sovranità di Dio. Tutto questo perché a causa del peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva, tutti quanti siamo nati nei peccati e nemici di Dio. Ma grazie al progetto eterno e sovrano di Dio, tutti coloro che credono nella vita, morte e risurrezione di Cristo possono e sono giustificati per fede e possono avere la pace con Dio, dice Romani capitolo 5 versetto 1. Quindi chiediamoci ancora una volta: vogliamo essere governati da questo vero Dio, vero Re? Vediamo così il terzo punto: riconosce la sua grandezza, i versetti 17 al 20. Quindi abbiamo visto che il salmista ci ha portato a considerare e riconoscere la misericordia e la sovranità di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. In questi ultimi versetti il salmista passa ad un'invocazione a Dio per la grandezza del Figlio Eterno su tutta la terra. Infatti il salmista dice, versetto 17, «Il suo nome durerà in eterno, il suo nome si conserverà quanto il sole». Gli uomini si benediranno a vicenda in Lui, tutte le nazioni lo proclameranno beato. La promessa di benedire quelli che benedicono si riferisce chiaramente alla promessa fatta ai padri che nel Messia sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra. Infatti in Genesi capitolo 12 versetto 3 dice così: benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa meravigliosa promessa, che si estende per migliaia di anni, offre una speranza che non ha radice se non nella sola Scrittura. Grazie all'opera meravigliosa del Messia, che si è offerto volontariamente per la salvezza dell'uomo peccatore, il suo nome rimarrà glorioso per sempre. Lui stesso sarà la benedizione più grande sulla terra, e quando gli uomini vorranno benedire qualcuno, lo benediranno nel suo nome. Che grande benedizione che abbiamo ricevuto in Cristo! Alla fine dei tempi e per l'eternità il suo nome sarà celebrato e ogni lingua lo confesserà e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui, dice anche l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 2 versetto 10 e 11. Allora nei versetti 18 e 19 leggiamo, come è stata ricordata questa mattina, una classica dossologia che la si ritrova in diversi passi della Scrittura, cioè sono tanti versetti, però per esempio il Salmo 41 lo troviamo, Salmo 89, Salmo 106 e in altri passi. Questa dossologia dice così, la rileggo. Sia benedetto Dio, il Signore, il Dio di Israele, Egli solo opera prodigi, sia benedetto in eterno il suo nome glorioso, e tutta la terra sia piena della sua gloria. Amen e amen. Quindi questi versetti dicono commentaristi, che si spiegano a vicenda, non hanno bisogno di spiegazione. Questi versetti auspicano una profonda gratitudine e una commozione del cuore. Quindi devono essere usati per adorare e ringraziare Dio per la sua grandezza. Però vedere il Signore Gesù esaltato come Re dei Re, Signore dei Signori, è il nostro desiderio più grande e l'apice delle nostre preghiere. Cari fratelli e sorelle, riconosciamo allora la grandezza del nostro Dio ed esprimiamoci così come fa Davide in un altro salmo, cioè in quello che ho citato, Salmo 86. Lui dice così: nessuno, non c'è nessuno pare a te fra gli dèi, o Signore, e non ci sono opere pare alle tue. Tutte le nazioni che hai fatto, che hai fatte, verranno a postrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. Quindi, riprendendo il versetto 19, dove dice che tutta la terra sia piena della sua gloria, affinché tutta la terra sia piena della gloria di Dio, deve essere riempita da uomini che ovunque lo glorificano e si inchinano in adorazione davanti al Figlio di Dio. E noi, cari fratelli e sorelle, abbiamo questa grande responsabilità, cioè di glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Postriamoci, adoriamo l'unico vero Dio, vero uomo, Gesù Cristo, il Re dei Re, la cui grandezza è di un tipo più nobile, che non gli viene ovviamente a mancare in nulla la gloria che è propria da Dio. In Dio, in Lui, cioè in Gesù Cristo, si trovano giustizia e giudizio, come in Dio Padre. La volontà di Dio da una parte e il benessere del suo popolo sono i suoi fini più alti. Dio è luce, e questo Re disse: io sono la luce del mondo, Giovanni 8:12. Lui, cioè Gesù Cristo, è venuto per risplendere su quelli che ghiacciano in tenebre e in ombra di morte. Lui è venuto per guidare i nostri passi verso la via della pace, ci dice Luca capitolo 1 versetto 79. La sua grandezza fu annunciata prima della sua nascita a Maria, infatti in Luca capitolo 1 versetto 32-33 l'angelo dice così: sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Quindi, vuoi essere governato da questo vero Dio, vero Re? Riconosce la sua misericordia, la sua sovranità, la sua grandezza. Quindi, in conclusione, possiamo lodare e ringraziare Dio nel Trino perché la sua misericordia è infinita. La misericordia è il grande amore di Dio che produce un desiderio per il bene di qualcuno che non solo non lo merita, ma che anzi meriterebbe il male. La misericordia descrive un amore che si ha nel cuore per uno che non lo merita, e questo amore produce un impegno attivo per compiere del bene verso la persona amata. Cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo modellare la nostra vita secondo la volontà del nostro Re, nella lealtà e devozione a Lui. Lui è misericordioso. Manifestiamo allora anche noi la sua misericordia, come ci dice Colossesi capitolo 3 versetto 12. Manifestiamo la causa dei poveri e rivendichiamo i loro diritti contro ogni ingiustizia ed egoismo. Per finire la nostra riflessione, vorrei leggere un paragrafo di Giovanni Calvino che riassume molto bene quello che abbiamo detto. Allora, parlando di Gesù, Calvino disse così: era massimamente utile che il nostro futuro Redentore fosse vero Dio e vero uomo, perché doveva sconfiggere la morte. E chi avrebbe potuto riuscirci se non colui che è la vita stessa? Doveva vincere il peccato. E chi avrebbe potuto farlo se non colui che è la giustizia? toccava a lui distruggere le potenze del mondo e dell'aria. E chi avrebbe potuto ottenere questa vittoria se non colui che è potenza superiore ad ogni autorità? Dove risiedono la vita, la giustizia e l'imperio del cielo, se no in Dio? E lui dunque, per la sua infinita clemenza, si è fatto nostro Redentore nella persona del suo Figlio unigenito per poterci riscattare. Quindi a lui sia la gloria e la potenza nei secoli di secoli. Amen.